Passiamo ora all'intervento di Giuliano Bon. Molte cose in comune con l'Urbani. Infermieri, la moglie infermiera, non la stessa. La stessa marca e modello di automobile. La stessa marca e modello di cucina. Una cosa li distingue. Io sono più giovane e fascinoso, così dice l'Urbani. Con lui condivide da lontano 96 cateterismo e slow nursing. Infermiere degli anni 80, coordinatore urologia per molti anni e infermiere di continuità assistenziale dal 2012. In questo momento, una delle poche attività da gestire in autonomia è sicuramente con uno spirito slow, ovvero il tempo per l'assistenza e di prendersi cura.
Grazie. Allora, io intanto voglio fare outing. Avete scoperto cosa faccio da 20 anni con Luciano. Lo supporto e lo sopporto. Allora, vi parlerò di una cosa un po' particolare. Molto belle le relazioni di oggi, da stamattina fino adesso. Voglio un po' riportarvi con i piedi per terra. Io lavoro in ospedale. Vi tratterò un percorso un po' particolare, un percorso che ritengo di avere la fortuna di condividere in questi anni, un percorso che io chiamo slow, perché mi dà la possibilità di lavorare slow in un mondo fast. E lo vediamo assieme.
Tesoro? Io vado a imbucare una lettera, ti serve qualcosa?
No, non metterti a bighellonare.
Helen. Helen. Che cosa? Tesoro? Helen.
Oh no.
Svegliati, ti prego. Svegliati. Oh, Helen.
Non so voi, ma a me questa immagine del film mette una tristezza incredibile. Sarà capitato magari situazioni anche di familiari in questo modo qua. Cosa faccio io? In ospedale entra in gioco la mia figura. Sono un infermiere di continuità assistenziale. Cos'è la continuità assistenziale? È il professionista che coordina e collabora con i servizi sociali e sanitari al fine di gestire un target di popolazione di utenti, ad esempio oncologici, terminali ed anziani, che definiremo fragili, dalla missione alla dimissione, creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo paziente. Quindi noi creiamo un piano di assistenza individuale. È un percorso complesso, vi assicuro. Noi abbiamo quindi l'obbligo e l'obiettivo anche di affrontare adeguatamente il problema delle dimissioni ospedaliere di persone che hanno la necessità di supporto assistenziale a lungo termine anche dopo un evento critico acuto. E penso che chi lavora in ospedale lo vede, e una volta definita la diagnosi, il problema più veloce che deve essere quello di mandarli a casa. Mandarli a casa come però? Mandarli a casa, fra virgolette, protetti. La presa in cura della persona non può mai prescindere dal contesto in cui essa vive. Per questo motivo ogni progetto di mantenimento e ripristino dello stato di salute, terapia, assistenza e prevenzione deve essere personalizzato, ovvero pensato, attuato e valutato sulla singolarità dell'individuo. Quindi io lavoro sulla fragilità. Fragilità che in questo caso c'è una definizione, persone in età avanzata, maggiore di 65 anni o molto avanzata, maggiore di 75 anni, con stato di salute fisico, psichico, funzionale, stabile o compromesso, spesso complicato da situazioni ambientali, materiali, sociali, problematiche o sfavorevoli o elevato rischio di evoluzione verso un rapido deterioramento della salute e dello stato funzionale, quindi di insorgenze, di esiti avversi, quindi una riduzione della vita, l'istituzionalizzazione e la morte. Allora, mi soffermo un attimo sul discorso della fragilità di persone in età avanzata. Sto seguendo un nucleo di gravi cerebrolesioni acquisite, con un'età media di 45 anni. Quindi una situazione abbastanza particolare, quindi la fragilità non intesa solo in questo senso, però fragilità in senso totale. Ecco, vorrei insieme a voi però approfondire un po' la visione degli anziani e della fragilità stessa, con queste due immagini. Conoscete Sun City? È la più grande casa di riposo al mondo per anziani con un conto in banca discretamente importante. Vorrei farvi vedere un'altra visione di una fragilità. Sarà sicuramente successo qualcosa. Vabbè, vi mostro come lavoriamo praticamente in dettaglio. Noi abbiamo una presa in carico che ci viene segnalata dal personale di reparto all'ingresso di tutti gli utenti fragili. C'è una valutazione su una scheda BINA, quindi molto semplice. Facciamo un'analisi, una pianificazione di ogni singolo caso col medico dell'unità operativa e per ogni singolo utente fragile c'è un primo contatto col medico di medicina generale per capire un po' e fare un'analisi del contesto e una prima ipotesi di un piano assistenziale individuale. Quindi per ogni singolo caso noi agiamo con un colloquio immediato con il familiare, caregiver, un colloquio differito oppure un contatto telefonico tramite mail. E metto sempre le matrioste perché non so mai cosa trovo nell'ultima. È un gioco veramente ad incastro. E molte volte la fragilità è inespressa, i bisogni sono inespressi, troviamo mano a mano che scaviamo delle situazioni veramente complesse. Utilizzo vari strumenti che sono le varie schede di valutazione che le conoscete, le schede BINA, le BARTAL, eccetera, eccetera, delle documentazioni essenziali come le schede dell'utente fragile, ma questi sono strumenti costruiti da noi per agevolarci. Lavoriamo molto sull'informatico. Lavoriamo anche con attori e servizi, lavoriamo in primis con la famiglia. Lavoriamo col medico di medicina generale, i medici del distretto, personale medico ed infermieristico delle unità operative, servizio infermieristico domiciliare e l'infermiere di equipe territoriale, quello che diceva Walter prima, il mitico infermiere di famiglia. Abbiamo la fortuna di averlo, non in tutti i comuni dell'azienda, però su 50 comuni 38 hanno l'infermiere di famiglia. E vi assicuro che è stata una rivoluzione per noi, ha portato veramente a una situazione di riduzione dei ricoveri. Quindi ci attiviamo col servizio sociale, servizi dietetici, la riabilitazione, i distretti, l'AFI per i presidi, gli uffici legali. Gorizia ultimamente terra di confine, di passaggi, di migrazione molto importanti. Abbiamo avuto situazioni anche da dover gestire dal punto di vista legale in maniera un po' particolare. Gli uffici del lavoro, ovvero diamo delle indicazioni sugli sportelli degli assistenti familiari, l'ufficio invalidi civili, associazioni di volontariato ed altro. Mi soffermo solo un attimo sull'infermiera di famiglia, che è diventata una figura veramente importante nel nostro contesto. È praticamente un'infermiera che ha come obiettivo principale il mantenimento della salute nella popolazione con attenzione verso gli anziani con più di 75 anni. Quindi lavora sul territorio, di solito in ambulatori, siti, di solito nelle sedi comunali, lavora con i medici di medicina generale del territorio e segue questi utenti qua. Non è collegata strettamente all'infermiera domiciliare, all'ADI, anche se collabora con lei, è un'infermiera autonoma, lavora con autonomia. La presa in carico nostra, che è l'attività giornaliera, noi abbiamo una verifica con un sistema informativo degli ingressi per ogni singola unità operativa del presidio. Noi sull'ospedale siamo in tre, condividiamo praticamente 10 unità operative, quindi dalla rianimazione al pronto soccorso fino alle medicine, e seguiamo mediamente giornalmente una novantina di casi. Abbiamo un invio poi tramite mail al servizio infermieristico domiciliare e all'ufficio del distretto che ci ritorna tutte le informazioni dei pazienti che sono seguiti da loro, quindi noi in tempo reale riusciamo a vedere pazienti che l'ADI ha già in carico. C'è un accesso giornaliero alle singole unità operative, quindi verifichiamo le segnalazioni che i nostri colleghi in reparto ci hanno fatti, le compariamo poi con gli ingressi e poi la valutazione di ogni caso segnalato come fragile. Durante il ricovero c'è una valutazione quotidiana col medico dell'unità operativa, il personale infermieristico e poi gli aggiornamenti da porre in evidenza vengono scritti sul diario medico. Il momento della dimissione, io ve lo scorro adesso abbastanza veloce, è un po' più complesso il discorso, c'è un contatto con i familiari o il caregiver, contatto con gli infermieri dell'ADI, con gli infermieri di equipe territoriale per la conferma della dimissione, sicuramente col medico di medicina generale. C'è la verifica e la conferma di tutte le attivazioni delle varie risorse o servizi, quindi dalle nutrizioni a domicilio, servizi sociali, l'ossigeno, terapia, contatti con l'AFIR, le autorizzazioni per un trasporto gratuito, c'è la possibilità per fortuna di autorizzare delle croci gratuite che riportano i pazienti a casa, ci sono delle convenzioni con le aziende e poi la chiusura della cartella clinica. Per arrivare a questo che è il nostro fine, avere un paziente che entra scompensato come paziente cronico ed esce compensato, un paziente fragile che entra in una condizione esposta e deve uscire sicuramente in una condizione protetta. Questo è un poster che abbiamo presentato tempo fa, che è risultato vincitore come poster sulla promozione della salute. Però a questo punto volevo entrare nel vivo dello slow nursing, ovvero perché il nostro lavoro è un po' particolare e molte volte il lavoro fast giornaliero ci trae un attimo in inganno. Abbiamo preso spunto da una denuncia di circa 4 anni fa, che è praticamente questa, la leggiamo assieme, è molto ridotta chiaramente. È un reparto di medicina, questo è il figlio di un utente che ci scrive. Alcuni giorni prima delle dimissioni, mercoledì 29 febbraio, venivo avvisato dall'infermiera del reparto di medicina che mia mamma sarebbe stata dimessa venerdì 2 marzo. Riguardo le mie preoccupazioni, dimissioni di venerdì, catetere vescicale, tutte le cose che dovrebbero essere spiegate per assistere nel modo giusto, mi viene detto: Non si preoccupi, sua mamma sarà seguita dal servizio di assistenza a domicilio. Venerdì 2 marzo, ore 18.45, la mamma è finalmente a casa. Leggendo la lettera di dimissione mi accorgo che c'è un'iniezione da fare. Non mi preoccupo, poiché la mamma sarà assistita a domicilio. Ma preso da uno scrupolo, telefono in medicina, mi viene detto che l'assistenza a domicilio devo attivarla io e questo sarà possibile appena lunedì. Mi viene dato il numero dell'ADI ed il nominativo al quale rivolgermi. Non ci sarà nessuna assistenza a domicilio. Perché medicina mi fa credere che mia mamma sarebbe stata seguita a casa? Perché medicina ha dimesso mia mamma il venerdì sera quando fino a lunedì non si può fare nulla? Perché medicina dimette una persona che deve essere seguita a domicilio non curandosi se l'ADI è attivo e la scarica a chi ha il dovere morale di seguirla senza chiedere se ne è capace? Perché medicina mi dice per telefono, quando mia mamma è già a casa, che questo ADI devo attivarlo io lunedì, sapendo perfettamente che mia mamma non avrà alcuna assistenza né sabato né domenica? Perché prima di dimetterla non mi viene chiesto se sapevo fare le iniezioni? Prendo come un assist l'intervento del professor Danin, che diceva prima, ideale l'autocura, quindi insegnare poi alle persone, e su questo voglio soffermarmi, ovvero sull'ultimo punto: perché prima di dimetterla non viene chiesto se sapevo fare le iniezioni? Certamente in questa situazione c'è stato questo evento qui, che noi abbiamo fatto dimettere un paziente sicuramente non compensato, ma sicuramente non protetto. Ed è a questo punto che vi voglio parlare di educazione terapeutica. L'educazione terapeutica dovrebbe permettere al paziente di acquisire e mantenere le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la sua malattia. È finalizzata sicuramente ad aiutare il paziente e la sua famiglia a comprendere la natura della malattia e dei trattamenti e a collaborare attivamente alla realizzazione del percorso terapeutico, a prendersi cura del proprio stato di salute, per mantenere e migliorare la propria qualità di vita. 1998 questa dichiarazione qua. Io ho ancora i brividi molte volte pensando a quanti utenti vengono dimessi, per esempio, con la terapia insulinica senza dargli nessuna indicazione per casa. È come consegnare una pistola a carica. Quindi per educazione terapeutica non si intende la somministrazione di una terapia in seguito a una prescrizione medica. Non è insegnare, istruire, informare, consigliare e persuadere. È l'arte di aiutare gli adulti ad apprendere e aiutare i pazienti o familiari ad imparare e motivare la persona a cambiare. E una persona mi ha detto una volta: ma che ci vuole? Tutti lo sanno fare.
Ma che cosa fai?
Io gioco a naso, un asino e un asello.
No, sono asino e un asello.
Prova.
È inutile, provado. Chiunque lo sa fare. Fallo ancora.
Quindi finalizzata l'autogestione della malattia, del trattamento, della riabilitazione, processo educativo che si propone di aiutare la persona malata con la sua famiglia nell'ambiente che lo circonda, ad acquisire e mantenere la capacità di gestire in modo ottimale la propria vita convivendo con la malattia. Ecco alcuni criteri raccomandati sull'educazione terapeutica, poi nel dettaglio vi do alcune dritte, nel particolare quelle che attiviamo noi. È un processo di apprendimento sistematico e centrato sul paziente, parte integrante del trattamento dell'assistenza. Riguarda la vita quotidiana, un processo continuo, deve essere strutturato, organizzato, e molti professionali, quindi molte figure gravitano attorno all'educazione terapeutica. comprende una valutazione ed è impartita da operatori formati.
Ciao papà. Mi raccomando, non fare sforzi, prendi tutte le medicine che ti dai Leni e soprattutto non ti togli il catetere la notte da solo, va bene? Qua ci sono tutti i numeri della nave, del Cairo, dei tunisi, però non ci sarà
bene,
bisogno, va
bene?
È stata una bella cerimonia.
Bellissima, un po' lunga. Ciao papà, arrivederci.
Arrivederci.
Ciao.
Mi raccomando.
Ciao Stella.
Ciao.
Ma che sei scemo?
Che t'ha fatto?
Ma non era visto su Sassi, ma che se fa così?
Che scemo.
Auguri.
Grazie, auguri. Ciao.
Grazie.
Auguri!
Dai. Cena, ballo, mago, e dopo...
Dopo? E perché dopo e non subito?
E perché non subito eppure dopo?
Due!
E dai!
Attenzione prego, signor De Berardi.
Chi è?
Il signor De Berardi è pregato di recarsi al ponte comando, grazie.
Ma che ha detto, De Bernardi o De Berardi?
No, no, ha detto De Berardi.
Cioè, so io? Ma accompagni, per favore.
E come no?
Ma che è successo? Ma non lo poteva di prima? Proprio adesso, così, te punti in bianco? Ma io sto in viaggio di nozze, sto! Bastava che dicesse, io sto vecchio, non lo reggo, e uno in qualche modo si regolava. Ha pure le chiavi ha consegnato. Senta, Caterina, faccia una cosa, ci stia lei, io adesso qua, non lo so, mollerò tutto e verrò giù a Roma a darvi una mano. Grazie, grazie tanto.
Cosa molli tutto? Molli me, vuoi dire?
Mariana, guarda, una tragedia. Papà è rimasto solo perché l'infermiera albanese si è licenziata. C'è Caterina, la portiera, che non sa come fa, con le bombe all'ossigeno, i cateteri, le padelle. È un disastro, è una tragedia.
Ma dove sono i tuoi fratelli, tua sorella? Ma è anche il padre loro,
sì,
no?
Sì, lo so, è anche il padre loro, però...
Ma noi siamo in viaggio di nozze, ma una volta nella vita capita.
Lo so, vabbè, vabbè, d'altro canto che ci perdiamo. Un ballo, sto mago Sandor che... Poi la nave viaggia di notte. Allora, io stanotte torno a Roma, sistemo papà, domani mattina prendo l'aereo e te raggiungo quando tu arrivi con la nave a Palermo.
No!
Ma sì, dai, non famo... Amore, non è un dramma. Non facciamone un dramma, perché non è un dramma. Credo.
Allora, cosa si propone come finalità? Sicuramente migliorare la qualità di vita, valorizzare le risorse del paziente e il loro ruolo, incrementare il controllo delle condizioni cliniche e via via, fino a ottimizzare i tempi di gestione dell'assistenza, migliorare la qualità del servizio, produrre un effetto terapeutico. Esiste nel codice deontologico, non vi ho preso tutti gli articoli, ma dal 19 al 24 c'è buona parte dell'educazione terapeutica. Alcuni esempi molto, molto veloci, lavoriamo in primis con delle brochure molto semplici, ad esempio questa, come gestire un utente dimesso con catetere vescicale, non chiaramente sul cambio del catetere ma sulla gestione della sacca, quindi una cosa molto semplice, se è una brochure completa, oppure una cosa molto banale come eseguire una calciparina a domicilio. Chiaramente oltre alla brochure c'è un colloquio con le persone. Un colloquio che poi va definito con una cosa molto semplice. Chiediamo il loro grado di apprendimento, perché può capitare che non abbiano compresi, c'è la possibilità da parte, c'è un doppio step, un primo addestramento all'interno delle degenze e poi una presa in carico da parte degli infermieri dell'ADI che continuano con questo addestramento. Ci ha dato veramente grossi risultati. La nostra offerta in questo momento è questa, quindi dalla gestione dell'aspirazione endotracheale, cateterismo, sul diabete, sulla disfagia, sulle stomie, sulle lesioni da pressione. Abbiamo notato veramente un calo di rientri per problematiche di questo tipo, dando proprio in affidamento alla famiglia o al caregiver, che sia anche esterno, queste situazioni qua. Quindi per ritornare su questo. E per concludere molto velocemente, non credete a chi vi dice di stare peggio di noi.
che capisci? Ma io sono una settimana che mi ha messo questa cinghia sul piede.
Lasciate passare, ragazzi, per favore.
Poveretto, ma chi è?
È il dottor Guido Tersili, il medico della mutua.
Ancora un'ultima cosa, Questa ve la leggete in religioso silenzio e poi vi ringrazio. Ok, grazie.